E anche stanotte non ho sonno. È il 1973 ed esce al cinema uno dei film horror più terrificanti di sempre. Parliamo ovviamente dell'Esorcista di William Friedkin, scomparso di recente. Il film narra la storia di una giovane ragazza posseduta da una forza demoniaca. L'opera è basata sull'omonimo romanzo del 1971 di William Peter Blatty, che a sua volta si ispirò a un fatto realmente accaduto: l'esorcismo di un ragazzo di 14 anni, Roland Doe, chiamato anche Robert Mannheim, ma entrambi sono nomi di finzione. Lo scrittore, infatti, mentre era all'ultimo anno della Georgetown University, sentì parlare della incredibile storia dell'adolescente che si credeva fosse in preda a una possessione e che fu salvato attraverso una lunga serie di esorcismi. Ma perché si arrivò a praticare un rito così importante su un ragazzo di soli 14 anni? Roland Doe nasce nel 1935 in Maryland da una famiglia di origine tedesca. Fino al 1949, anno in cui il ragazzo compie 14 anni, la vita di Roland procede in maniera abbastanza ordinaria. Vive con il padre, la madre e la nonna. È un tipo magrolino, non molto incline allo sport, ma piuttosto appassionato di giochi da tavolo. Essendo figlio unico, spesso dipendeva dagli adulti della sua famiglia per avere compagni di gioco con cui trascorrere il tempo libero. Sappiamo che sicuramente il ragazzo era molto affezionato a sua zia, zia Harriet, che abitava a St. Louis ma trascorreva molto tempo a casa di Roland. Conoscendo la sua passione per i giochi da tavolo, zia Harriet regalò a suo nipote una tavola Ouija. La tavola Ouija, che conoscerete benissimo, o più precisamente Ouija, visto che il termine deriva dalle parole Ouija in francese e Ya in tedesco, è una superficie in legno o in plastica sulla quale sono disegnate le lettere dell'alfabeto, i numeri dallo 0 al 9, un sì e un no e la parola addio. Il suo utilizzo è abbinato a un indicatore mobile detto planchette. Lo scopo di questa tavoletta, infatti, sarebbe quello di interagire con l'aldilà. Si pongono delle domande direttamente agli spiriti ed essi, attraverso un medium, farebbero sì che la planchette si muova sulla tavola e componga la risposta. Zia Harriet era profondamente convinta della possibilità di comunicare con lo spirito dei morti ed insegnò a suo nipote a usare la tavola Ouija, trasformandola in breve tempo nel suo passatempo preferito. Il 15 gennaio 1949 i genitori di Roland uscirono fuori a cena e lasciarono il figlio e la nonna da soli in casa. Quella notte un nitido rumore liquido, come di un gocciolio, iniziò a risuonare nell'appartamento. Nonna e nipote perlustrarono ovunque la casa per individuare questa perdita, ma senza risultato. Ad un certo punto sembrò che il gocciolamento provenisse dalla stanza della nonna. Una volta entrati, i due scoprirono che non solo il rumore divenne più insistente, ma notarono anche che un dipinto raffigurante Gesù Cristo, appeso a un muro della stanza, iniziò a tremare senza nessuna causa apparente. Rientrati a casa qualche ora dopo, i genitori di Roland vennero messi a conoscenza dello strano rumore che nel frattempo però era scomparso. Ne iniziò uno nuovo, invece, diverso, come se un topolino rosicchiasse il legno sotto al letto. Il padre, infatti, sdrammatizzò. Fa così freddo fuori che i topi cercano riparo in camera da letto. La famiglia, però, Non prestò molta attenzione all'avvenimento, anche perché i rumori scomparvero del tutto dopo qualche ora. La sera successiva, intorno alle 19, il misterioso scricchiolio sotto al letto riprese a farsi sentire e continuò per varie notti di seguito, dalle 7 a mezzanotte. Tutti si convinsero della presenza di un roditore in casa, anche se la disinfestazione che il padre di Roland contattò in quei giorni non ne aveva trovato nessuna traccia. Il 26 gennaio, però, 11 giorni dopo i primi rumori, accadde qualcosa di imprevisto e scioccante per la famiglia di Roland. La zia Harriet muore improvvisamente a St. Louis. Fu un dolore enorme per suo nipote, che era molto legato alla donna e la vedeva più come un'amica speciale che come una zia. Il ragazzo si chiuse in se stesso e iniziò a utilizzare la tavoletta Ouija molto spesso, forse come un tentativo disperato di entrare in contatto con Harriet. Qualche giorno dopo, il rumore del legno, a cui ormai erano tutti abituati, scomparve, ma nella stanza di Roland, di notte, si iniziarono a sentire dei passi, come se qualcuno camminasse con delle scarpe cigolanti. Da quel giorno, gli avvenimenti misteriosi nella casa aumentarono a dismisura e si manifestavano sempre in presenza del ragazzo, in presenza di Roland. Non solo rumori sinistri, ma le fonti parlano anche di graffi profondi sui materassi, lenzuola che si staccavano dal letto e rimanevano rigide a mezz'aria, libri che cadevano dalle mensole, vestiti che volavano dagli armadi. Una notte i genitori sentirono delle urla provenire dalla stanza del ragazzo. Entrati di corsa, videro il figlio immobile sul letto che urlava loro delle oscenità mai sentite prima e, mentre si trovavano nella stanza, la cassettiera si schiantò contro la porta, impedendovi l'uscita. Un giorno dei parenti in visita assistettero a Roland che, seduto su una pesante sedia, iniziò dapprima a sollevarsi dal pavimento per poi roteare vertiginosamente ed essere sbalzato via. Pochi istanti dopo pare che anche un vaso di fiori su un tavolino nella stanza levitò misteriosamente nell'aria e andò a infrangersi contro il muro. Ma non erano accadimenti limitati all'appartamento in cui abitava il ragazzo. Alcune fonti raccontano di banchi di scuola in classe di Roland che iniziavano a fare su e giù per la stanza come macchine da scontro impazzite, oppure una sedia a dondolo che roteò velocemente mentre il ragazzo si trovava in visita coi genitori da alcuni amici fuori città. Qualunque fosse l'entità di questi eventi, una cosa era certa: Roland ne era il protagonista. La situazione iniziò a sfuggire di mano alla famiglia. Roland iniziò a non voler uscire di casa, a saltare la scuola e a trascorrere notti senza dormire a causa di questi disturbi. I genitori si rivolsero a un medico, a uno psicologo, a uno psichiatra e tutti convennero che il ragazzo godeva di un'ottima salute fisica e mentale. Come ultima spiaggia, contattarono un pastore luterano, il reverendo Schulz. Schulz non era molto a suo agio con l'idea di possessione demoniaca. Dal suo punto di vista protestante, la possessione era un residuo medievale, una credenza che venne lasciata ai cattolici quando la riforma, guidata da Lutero, divise profondamente il mondo cristiano. L'idea del pastore, dunque, condivisa anche in parte dai genitori di Roland, era che tutta l'incresciosa vicenda scaturisse da una serie di scherzi di cattivo gusto da parte di un adolescente problematico. Il 17 febbraio, il pastore, per studiare il ragazzo da vicino, portò Roland a dormire nel suo appartamento e le testimonianze di quella notte sono abbastanza confuse e inquietanti. Pare che il letto su cui riposava il ragazzo iniziò a tremare, come quei letti vibranti nei motel americani. Dopo aver svegliato Roland e avergli offerto una cioccolata calda, Il pastore decise di farlo accomodare su una poltrona, ma essa iniziò a ruotare non appena il ragazzo provò a dormirci sopra. Allora Schulz decise di sistemare Roland sul pavimento con delle lenzuola e una coperta, ma dopo pochi istanti i tessuti iniziarono a volteggiare per la stanza, mentre il ragazzo venne trascinato sotto al letto da una forza misteriosa e la sua testa cominciò a colpire il materasso ripetutamente, riportando delle ferite al volto a causa delle molle di ferro. L'esperimento non fece altro che suscitare nuovi interrogativi e inquietanti preoccupazioni che si accentuarono il 26 febbraio, quando delle ferite, come dei graffi di un gatto, iniziarono ad apparire sul corpo di Roland, sulle gambe, sulle braccia e sul petto, ed alcuni sembravano formare delle lettere casuali, per ora. Il pastore si convinse a consigliare alla famiglia la consulenza di un prete cattolico. Venne chiamato un giovane parroco della zona, padre Hughes. Il prete, dopo aver esaminato il ragazzo ed aver assistito con i suoi occhi ad alcuni eventi che ormai erano la norma a casa di Roland, decise di prendere in mano la situazione. Parlò con l'arcivescovo di Washington, Patrick O. Boyle, e riuscì a ottenere un permesso per un esorcismo, a patto che fosse tenuto segreto. Nel frattempo il ragazzo peggiorava a vista d'occhio, passava le giornate come in uno stato di trance e le notti completamente insonni. Vista la situazione, padre Hughes decise di accorciare i tempi e di praticare l'esorcismo in una stanza dell'ospedale dell'Università di Georgetown. Secondo le fonti, il ragazzo venne assicurato a letto da alcune cinghie che gli impedivano i movimenti. Nella stanza erano presenti numerosi crocifissi e le suore dell'istituto assistettero come infermiere. Durante il rito praticato da padre Hughes, il letto, ovviamente, iniziò a muoversi, dei graffi apparvero sul petto di Roland e il ragazzo iniziò a lanciare insulti indicibili e a parlare in una lingua sconosciuta, forse aramaico. Ma l'esorcismo si interruppe bruscamente quando Roland, riuscendo a liberare un braccio dalla morsa delle cinghie, staccò una molla dal letto e, usandola come arma, ferì il prete, provocandogli un taglio profondo dalla spalla al gomito. Ovviamente il rito venne sospeso. Il prete rinunciò alla missione e il ragazzo venne dimesso in fretta e furia dall'ospedale per mantenere il segreto su ciò che era avvenuto quella notte. Roland tornò a casa dalla sua famiglia, ma non c'era pace né per lui né per i suoi genitori. I graffi sul corpo iniziarono ad aumentare di frequenza ed un giorno presero la forma di lettere e parole di senso compiuto. Il reverendo Bowden, che introdurremo tra poco, annotò sul suo diario queste frasi. Sembra che qualunque forza stesse scrivendo le parole fosse favorevole a fare il viaggio a St. Louis. Una sera la parola Louis è stata scritta sulle costole del ragazzo in rosso intenso. Poi, quando ci fu qualche domanda sull'ora della partenza, la parola sabato fu scritta chiaramente sul fianco del ragazzo. Per quanto riguarda il periodo di tempo in cui la madre e il figlio dovevano rimanere a St. Louis, un altro messaggio apparve stampato sul petto del ragazzo: 3 settimane e mezzo. La stampa appariva sempre senza alcun movimento da parte delle mani del ragazzo. La madre lo teneva sotto stretta sorveglianza. I genitori di Roland, in preda alla disperazione, stavano già pensando di trasferirsi dai parenti di St. Louis, dove ricorderete viveva già la zia, anche per far respirare al ragazzo un po' di aria nuova. Ma dopo quei messaggi inquietanti apparsi sul suo corpo, affrettarono i preparativi e partirono subito. Mentre si trovavano in città, il cugino di Roland contattò uno dei suoi professori all'Università di St. Louis, il reverendo Raymond J. Bishop, che a sua volta ne parlò al suo amico, appunto il reverendo William Bowdern, un socio del collegio della chiesa. Insieme i due vicari visitarono Roland nella casa dei suoi parenti, dove notarono la sua avversione per qualsiasi cosa di sacro, videro un letto tremare, oggetti volanti e Roland che parlava con una voce gutturale. Il reverendo Bowdern supplicò l'arcivescovo di consentirgli di poter scacciare i demoni che affliggevano il ragazzo. Venne così rilasciato un permesso in segreto a Bowdern per eseguire l'esorcismo con la richiesta però di tenerne un diario dettagliato. Il rituale sarebbe dovuto avvenire presso l'ospedale psichiatrico Alexian Brothers, dove il ragazzo era ormai ricoverato. Prima di iniziare il rituale dell'esorcismo, il reverendo Walter Halloran venne chiamato al reparto psichiatrico dell'ospedale, dove gli venne chiesto di assistere il reverendo Bowdern. Il reverendo Halloran affermò che durante il rito il ragazzo pronunciò le parole male e inferno e alcuni marchi e simboli apparvero sul corpo del giovane. Inoltre, Roland ruppe il naso del reverendo Halloran in preda a un attacco di convulsioni. Il rituale dell'esorcismo venne seguito una trentina di volte nell'arco di diverse settimane. Quando si tenne l'esorcismo finale, fu riferito da alcuni testimoni che un forte rumore attraversò tutto l'ospedale. Dopo questo ultimo esorcismo, sembrò essere finita. La famiglia, finalmente sollevata, tornò a casa e il ragazzo riprese la sua vita. Nel 2021, un nuovo colpo di scena potrebbe, il condizionale d'obbligo, mettere la parola fine all'identità segreta di Roland Doe. Un articolo apparso sulla rivista scientifica The Skeptical Inquirer avrebbe svelato il vero nome del ragazzo vittima degli inquietanti avvenimenti di fine anni 40. Si tratterebbe di Ronald Edwin Hunkeler, un ex ingegnere della NASA e non un ingegnere qualunque. Fu lui infatti a brevettare una tecnologia per rendere i pannelli dello Space Shuttle resistenti al calore estremo. C'è da dire che negli anni successivi alla vicenda, vari giornalisti e scrittori smontarono i fatti e misero in discussione tutti gli eventi, concludendo che il ragazzo era semplicemente viziato ed in cerca di attenzioni o forse affetto da sindrome di Tourette, patologia poco conosciuta all'epoca. Tuttavia la questione resta ancora avvolta nel mistero e nell'incertezza. C'è infatti un particolare che non torna e non si riesce ancora a spiegare. Poco prima che Hunkeler morisse, a 86 anni, racconta la sua compagna, si era presentato nella loro casa un prete sconosciuto per dare all'uomo l'estrema unzione. Nessuno però lo aveva chiamato, né lui poteva sapere che l'uomo era in fin di vita. Non so come abbia fatto a saperlo, disse alla compagna. L'importante però è che ora sia in paradiso.